Seconda parte della rassegna stampa al telefono, sempre con noi Emma Salerno da l'INAF di Bologna. Emma, ascolta bene perché adesso giungono adesso le notizie che riguardano da vicino quello che è stato anche il tuo lavoro. Ricordo sempre che Emma Salerno è direttamente coinvolta in una notizia che ha a che fare con il progetto SETI, ma leggiamo la notizia, la prendiamo in questo caso proprio da Media INAF. Era il 1960 quando Frank Drake, radioastronomo 29enne, nome anche che penso molti di voi conosceranno fin troppo bene per la sua famosa equazione di Drake, puntò l'antenna da 26 metri del radiotelescopio Howard Tuttle verso due vicine stelle, simili al Sole, e il suo obiettivo era cercare segnali radio prodotti da civiltà extraterrestri in possesso chiaramente della tecnologia che permettesse loro di diffonderli nello spazio. Cominciava così il progetto OSMA, che apriva di fatto un nuovo affascinante capitolo nell'esplorazione dell'universo. Per celebrare il 50° anniversario di quell'evento storico, tra il 5 e l'8 novembre abbiamo avuto, quindi fino ad oggi proprio, abbiamo una serie di iniziative. In particolare i radiotelescopi di 19 istituti di ricerca sparsi in 12 paesi su tutti i continenti parteciperanno a un nuovo progetto osservativo, alla ricerca di segnali prodotti da forme di vita intelligente extraterrestre. E così come OSMA prese il suo nome da una principessa del racconto Il meraviglioso mago di Oz, anche questo nuovo progetto porta quello di una eroina del medesimo romanzo, Dorothy. L'INAF per prima sta partecipando a questo evento, e vediamo qui cosa c'è scritto nel dettaglio. L'iniziativa in pratica viene seguita attraverso una parabola di 32 metri dell'Istituto di Radioastronomia presso la Stazione Radioastronomica di Medicina, dove viene puntato appunto la parabola, viene puntata verso alcune stelle, tra cui anche la famosa Gliese 581, nota per possedere un sistema planetario nel quale almeno un pianeta si troverebbe nella cosiddetta zona di abitabilità, dove cioè l'acqua eventualmente presente in esso potrebbe trovarsi lo stato liquido. Qui poi forse molti di voi ricorderanno che c'è stata quella mezza smentita da parte di un altro gruppo di ricercatori che affermava che dai loro dati non veniva proprio fuori la presenza di quel pianeta. Va bene, questo è un giallo che è rimasto per ora ancora in cerca di soluzione. Però in questo progetto dell'INAF che riguarda Bologna, Emma Salerno è diretta protagonista, e quindi proprio a lei chiediamo di spiegarci meglio in cosa è consistita la partecipazione.
Sì, certo, come hai detto giustamente tu, questa è praticamente il 50° anniversario del progetto, quindi è stato deciso di realizzare questo esperimento, ma più a livello simbolico, quindi non ci aspettiamo dei grandi risultati. Quindi è un esperimento di ricerca appunto di segnali radio provenienti da civiltà extraterrestri che sono in grado quindi di trasmettere già segnali radio ad una particolare frequenza. Il progetto, come hai detto tu, denominato Dorothy, ha visto il coinvolgimento di circa 20 radiotelescopi sparsi in tutti i 5 continenti. Tra questi radiotelescopi c'era anche il nostro, la parabola da 32 metri della Stazione Radioastronomica di Medicina, e anche noi abbiamo puntato tra il 5 e il 6 di novembre, quindi sabato e domenica, abbiamo puntato praticamente questa lista di 6 pianeti che abbiamo osservato per qualche ora ciascuno. Abbiamo praticamente sintonizzato i nostri strumenti ad una frequenza di 1420 MHz, che è quella corrispondente alla riga dell'idrogeno, perché storicamente e anche da un punto di vista proprio pratico questa è una delle frequenze che più si adattano eventualmente ad una trasmissione di segnale e anche ad una ricezione di segnale appunto da parte di una stazione posta a terra. Quindi per qualche ora abbiamo osservato ciascuno di questi pianeti, di queste stelle. Poi è chiaro che attorno a queste stelle ruotano i pianeti, però diciamo noi è la stella che andiamo a puntare ovviamente. E tra questi pianeti erano inclusi appunto Tau Ceti e Epsilon Eridani, che erano i due target originali del progetto OSMA. E poi oltre a questi abbiamo puntato anche altri pianeti, per esempio Eta Arietis, il famoso Gliese 581 di cui tu parlavi prima, che tra l'altro è uno dei pianeti, una delle stelle più vicine alla Terra, una ventina di anni luce, quindi molto molto vicina, quindi molto appetibile da questo punto di vista. Attorno a questa stella ruotano diversi pianeti e uno fra questi ha massa abbastanza simile a quella della Terra e sembra appunto, come hai detto tu, che si trovi in questa fascia di abitabilità, quindi lo rende un buon candidato. Ci sono poi ancora altri pianeti, HD 69830, 55 Cancri, HD 168746, altre sigle. Comunque diciamo che tutti questi pianeti si trovano abbastanza vicino alla Terra e hanno caratteristiche, la stella ha caratteristiche simili a quelle del Sole, e sono stati detettati almeno un pianeta attorno a ciascuna di queste stelle. Quindi i candidati sono stati selezionati, sono stati puntati, noi abbiamo acquisito dati per 24 ore circa, e adesso ovviamente i dati sono lì, li stiamo analizzando e sì, vedremo poi i risultati, ovviamente li renderemo pubblici assieme a quelli degli altri radiotelescopi.
Ecco, io prima citavo tutto scienze e tecnologia dicendo che c'erano diversi articoli interessanti, e difatti proprio da lì andiamo a prendere l'articolo successivo e rimaniamo ancora in tema di ricerca di vita aliena, perché c'è un'intervista a Paul Davis, astrofisico, cosmologo e scrittore, divulgatore di nota fama, articolo firmato da Eva Filoramo, che è incaricata di, tra l'altro, di tradurre il suo ultimo libro di Paul Davis, quindi è diretta interessata. E se gli alieni ci vedessero nel Medioevo? Questo è il titolo dell'articolo, andiamo a leggere. Allora, Paul Davis, lo scorso 31 ottobre, davanti a 500 persone, ha praticamente tenuto una conferenza in occasione del Festival della Scienza di Genova, e Davis ha raccontato alcune cose dalle quali il progetto SETI et Home, molti di voi lo conoscono, un successo enorme che continua fino ad oggi, dice Davis, funziona sfruttando i tempi di non utilizzo dei computer per analizzare l'enorme quantità di dati raccolti dai radiotelescopi. In definitiva, insomma, è una sorta di salvaschermo che si può scaricare quando il vostro computer rimane collegato in rete ma non state lavorando. Parte il salvaschermo e comincia a elaborare un pacchetto di dati. Questo è il progetto SETI et Home, ne abbiamo parlato anche noi più volte, ma la parte interessante dell'intervista riguarda ovviamente la risposta di Paul Davis alla domanda sul perché ancora non abbiamo ricevuto segnali, non abbiamo avuto contatti. Lui dice che i dati radio si riferiscono a possibili messaggi spediti intenzionalmente, cioè la ricerca ovviamente è quella di messaggi spediti intenzionalmente. La ragione più ovvia per cui non abbiamo ricevuto nessun messaggio è perché gli alieni non sanno ancora che siamo qui. Una civiltà lontana da noi mille anni luce vedrebbe la Terra così com'era mille anni fa, e nel 1010 non c'è nessun radiotelescopio. È per questo che gli alieni non hanno nessun motivo per mandarci dei segnali radio. Beh, questo magari potremmo anche non essere d'accordo, perché una civiltà avanzata è vero che ci può vedere nel Medioevo, ma facendo due conti potrebbe anche sospettare che intanto che il segnale ci arriva noi potremmo evolvere fino ad ottenere la tecnologia giusta per recepirlo. Un tuo commento su questa affermazione?
Sì, purtroppo questo è il problema fondamentale del SETI, cioè sostanzialmente tieni conto che per il progetto SETI è ritenuta intelligente una civiltà che è in grado di emettere onde radio, quindi la nostra stessa civiltà può essere considerata intelligente solo da una cinquantina di anni a questa parte rispetto a tutta la vita così degli esseri umani sulla Terra. Quindi per esempio personalità che ne so come Galileo o Leonardo per il progetto SETI non potrebbero assolutamente essere considerate come intelligenti, e il problema in effetti è proprio quello, è il problema delle distanze, della velocità della luce che è limitata. Quindi se anche noi per esempio mandassimo adesso un segnale verso un pianeta che sappiamo essere abitato, distante non so mille anni luce, questo segnale ci metterebbe appunto mille anni proprio ad arrivare, dopodiché gli abitanti di questo pianeta potrebbero risponderci, il segnale di risposta tornerebbe indietro dopo mille anni, quindi ci metterebbe 2000 anni in tutto a viaggiare nell'universo, e poi non si sa se effettivamente fra 2000 anni noi saremo ancora qui, forse nel frattempo ci saremo estinti. Quindi sì, il problema fondamentale del SETI è proprio questo, cioè riuscire a così individuare proprio quel periodo di tempo in cui questa eventuale civiltà è in grado di emettere segnali, e riuscire a captare eventualmente questo segnale proprio adesso che noi siamo qui e non ci siamo ancora estinti e abbiamo la tecnologia sufficiente per poterlo fare. E per eventuali civiltà extraterrestri abitanti su altri pianeti il problema sarebbe esattamente la stessa cosa. Quindi sì, il problema fondamentale del progetto SETI sono le distanze e il fatto che la velocità della luce è quindi è ovviamente limitata.
Sì, infatti Paul Davis poi fa anche una considerazione giusta, dice nessuno ci vieta di credere o di ipotizzare che magari gli alieni sono arrivati qui 100 milioni di anni fa, quando sulla Terra non c'era nessuno di interessante da incontrare. Quindi c'è proprio questo purtroppo problema di sincronia, di sincronizzazione dei tempi, come appunto stavi giustamente facendo notare. Però io leggo anche un'altra considerazione interessante a fine articolo. Davis sostiene che per lui non si debbono spendere soldi dei contribuenti per questo tipo di ricerche, quindi è favorevole in questo caso ai finanziamenti privati. Però, nonostante sia convinto del fatto che i soldi non debbano provenire da fondi pubblici, la domanda perché è importante farlo, Davis dà una risposta che quasi contraddice questa sua asserzione. Perché è importante che soprattutto i giovani passino del tempo a porsi le domande sul destino dell'uomo e sull'origine della vita. Beh, io sono d'accordo, penso anche tu, Emma, forse soprattutto di questi tempi, in Italia in particolare, ci sarebbe bisogno di tornare a riflettere anche sulle questioni più importanti per riequilibrare, diciamo così, il tempo che perdiamo su stupidaggini che tra televisione, radio e chi quant'altro ci propinano ogni giorno.
Sì, allora io una cosa vorrei dire importantissima. In Italia il progetto SETI non viene assolutamente finanziato da fondi pubblici. Tieni conto del fatto che le persone, i ricercatori che lavorano al SETI in Italia presso la Stazione Radioastronomica di Medicina sono tutti ricercatori come me che praticamente nei ritagli di tempo libero pochissimo si dedicano a questo progetto e stesso la strumentazione che viene usata per il SETI, quindi la nostra parabola, l'antenna radioastronomica, non viene utilizzata esclusivamente per il SETI, cioè non c'è tempo antenna dedicato al SETI, tranne questo che è stato ovviamente un esperimento di 24 ore molto particolare, aveva ovviamente un significato simbolico.
Bene, siamo così giunti al termine della rassegna stampa di oggi. Salutiamo Emma Salerno da Bologna, la ringraziamo molto per aver partecipato alla puntata di quest'oggi, le auguriamo un buon lavoro e che lavoro direi che l'attende. Grazie ancora Emma.
Grazie a voi, grazie.
E noi vi ricordiamo che potete seguirci sempre sul sito Media Enough, la rassegna stampa esce ogni lunedì, se volete esprimere i vostri commenti, i vostri dubbi o anche partecipare potete farlo, mandate una mail a comunicazione@enough.it. Con questo è davvero tutto, dalla sede di Padova Luca Nobili vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo.